Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Andrea Mulatto leggono Francesca Annunziata di Maria Orsini Natale. Mariuccia, la fedele domestica, ha appena annunciato a donna Francesca che Annunziata è incinta. Quello che non doveva accadere è accaduto. Ma a questo disastro pone immediato rimedio donna Francesca, trovando subito un marito Annunziata e rifiutandosi di sapere chi è il padre del bambino.
Il padre al nascituro, Francesca lo aveva trovato subito. La mattina del giorno dopo, alle 7:30, aveva fatto spolverare lo studietto giallo. Erano le 8:20 quando aveva fatto salire Don Angelo. Due giorni dopo, donna Francesca fece chiamare anche Nunziata nello studietto giallo. Nunziata già sapeva. Era impacciata e timorosa di comparirle davanti. Ma donna Francesca, seduta alla scrivania, riguardava un libro mastro con una sfilza di conti e non alzò lo sguardo mentre la invitava a sedersi. «Mariuccia, te l'ha detto?» Tu ti sposi con Don Angelo e io al tuo fidanzato ho promesso 6.300 lire in contanti e di proprietà o palazziello a Via Maresca con tutto il giardino. Non ti posso dare niente di più perché sono tempi amari. Sono tempi tristi pure per me e poi ho altri figli che mi sono più figli di te. Anzi, dal notaio dovrai firmare ai tuoi fratelli una carta che sei stata già liquidata e non hai niente più a che vedere con le proprietà mie, il mulino e tutto il resto. Però io, a parte, ti voglio fare un regalo personale, perché tu mi hai sempre aiutata, più dei figli miei. Hai lavorato assai e ti voglio ricompensare. Dimmi tu che vuoi. Un ruotolo d'oro? Una parure di diamanti, i bracciali di zia Luigina, che vuoi? Annunziata si era fatta coraggio e aveva alzato gli occhi nel risponderle. Per un attimo gli sguardi si erano incontrati. Voglio due ingegni per fare i maccheroni. La cerimonia non commosse Annunziata, neanche la intristì. E di certo non v'era disperazione di vittima nei suoi occhi sereni. Tutto era soltanto quello che doveva essere. Avrebbe pianto più tardi, si diceva. Più tardi, lasciando la casa, donna Francesca, il pastificio, Mariuccia, Federico. Quando nella sala del municipio tutta illuminata, dietro il tavolo intarsiato di madreperla tra due grandi mazzi di rose bianche, il sindaco chiamò a voce solenne davanti a tutti, parenti, invitati, impiegati e gente che curiosava ferma sull'uscio. «Signorina Annunziata Montorsi!» Prima che pronunciasse tutta intera la formula del rito e la domanda prescritta «Volete prendere per legittimo sposo?» si concludesse, lei, felice dello sbandieramento del suo nome e cognome, rispose il suo «sì», di slancio, come un'innamorata.
Al matrimonio di Annunziata Federico non è presente. È partito con il fratello Enrico per un viaggio di affari in Russia. Non ha accettato e soprattutto non ha capito perché Annunziata si sposi così improvvisamente, ponendo fine al loro amore. Annunziata esce quindi dalla casa di Montorsi per iniziare la sua vita da donna sposata ed avviando anche lei l'attività di pastaia. Il matrimonio con Don Angelo si rivelerà sereno, nasceranno altri due figli e la collaborazione tra lei ed il marito darà sempre più impulso all'attività del mulino. Non si può dire altrettanto per donna Francesca. per la quale cominciano i guai finanziari causati dall'attività di banchiere del marito. Quest'ultimo ha saputo combinare solo guai su guai, e alla fine Francesca, perché il marito non dichiari fallimento, dovrà vendere tutto per pagare i debiti. Sarà annunziata a comprare i gioielli di Francesca, l'argenteria e la biancheria di famiglia. E dalla fine donna Francesca è costretta a vendere anche la villa settecentesca tanto amata dal figlio Federico. Ma Francesca è determinata a farla acquistare da Nunziata, perché così le sembra che rimanga ancora in famiglia, e si reca da lei per comunicarle la decisione. Siamo nel 1919 e donna Francesca è ormai anziana, è resa ancora più fragile dal disastro economico che ha distrutto la sua attività di pastaia e dai lutti che hanno cominciato ad abbattersi sulla sua famiglia. L'incontro tra le due donne avvenuto nella carrozza di donna Francesca sembra terminato. Nunziata ha accettato di comperare la villa, ma ecco che la voce di Francesca si alza nuovamente nel chiuso della carrozza.
Nella carrozza l'umano respiro si raccoglieva sui vetri appannandoli. Sospesa e drammatica si prolungava la pausa di silenzio. All'improvviso si alzò la voce di Francesca, ma spogliata dell'arroganza di prima. Nunzia, è finita. Adesso stiamo proprio in mezzo alla strada. Giordano, invece di una banca, era meglio che metteva una bancarella. Se vendeva torrone e franfellicche era meglio. Il danaro sapeva solo spenderlo oppure guadagnarlo con un colpo alle carte. Ha fatto montagne di papocchie sopra papocchie che servivano a coprire altre papocchie. Ma la colpa è mia. Le proprietà erano soltanto mie e le garanzie non le dovevo dare. Io non dovevo mettere nessuna firma, assolutamente. Dovevo dire, ma che sei pazzo? Ma Nunzia, sai perché ho firmato? Perché gli ho voluto troppo bene. Agli occhi miei era Nuddio. Bello, signore, gran signore. E io ero nata poverella. Nunzia, se moriva prima che capissi che uomo era, io sarei morta appresso a lui. Invece è morto quando l'avevo già schifato. Sai perché ho garantito tutti i suoi imbrogli e le sue chiacchiere? Perché lo volevo tenere legato a me con il debito di riconoscenza. Non lo volevo perdere, me lo volevo comperare, ma volevo accattà. Lo sanno tutti che ho tenuto le corna lunghe fino a Capri. Cattive azioni ne ha fatte tante. Bisogna pregare per la sua anima. Nunzia, giaculatorie e indulgenze ci vogliono per quel fetente. Si devono dire molte messe per quel grandissimo fetente. E dopo tutta quella bella vita libertina e scostumata che aveva sempre fatto, nel momento più brutto, quando appena iniziava il disastro, quando ancora non capivo e stordita cominciavo a pagare e vendere, vendere e pagare, lui, una bella mattina, si mise a fare lo scemo con mezzo corpo paralizzato e la bocca storta.
Francesca confessa alla figlia adottiva che la caduta in cui si è spaccato la testa non è conseguenza della fuga dovuta all'arrivo della lava del Vesuvio, ma in un accesso d'ira, dando un calcio alla carrozzella, ha fatto rotolare per le scale Don Giordano perché ha appena ricevuto la notizia del Banco di Napoli. Le sue cambiali sono all'incasso.
Meno male che è morto presto, se no lo ammazzavo con le mie mani. Nunzia, una montagna di guai mi è caduta sulle spalle, sulle mie e su quelle di Federico. Sono anni che facciamo mangiare gli avvocati, nottate intere abbiamo passato sopra le carte. Quel povero figlio mio i capelli bianchi ha fatto, e poi mi vengono a dire: Don Giordano, quant'era simpatico, com'era spassoso, era un signore. Gli amici lo piangevano quando è morto. La mia famiglia si è distrutta. Nunzia, ma chi mi fa più pena è proprio Federico. Non ha fatto niente di quello che piaceva a lui. A patria, i piemontesi fratelli suoi, le statue, le colonne che appartengono all'umanità, la professione, la musica, le poesie. E io a togliergli l'anima con il mulino, il grano, il pastificio, le cambiale, i guai, e l'ho sempre messo in croce. Tutto come volevo io, e si è sposato con chi dicevo io. Un grande matrimonio, la ragazza ricca, il partito buono, un'altra beffa. Tutto quello che io ho voluto, quello ha fatto. Bravo, sempre bravo, figlio. Troppo bravo, nufesso, galantuomo fino all'ultimo centesimo. Mamma, per carità, il fallimento mai. E non era meglio che fallivamo? 100 volte meglio era. Ma per lui conta l'onore, la parola data, il nome della famiglia. Mamma, per la bancarotta fraudolenta c'è la galera. E chi se ne fotteva? Nunzia, di dolore non si muore, ma questo mi atterra, è come una spada senza pietà. È peggio di quando è morto Leopoldo. E anche peggio di quando è morta Nanà. Ma per questo dolore qua non c'è consolazione. Tenevo un regno, tenevo danari, terre e palazzi, ma la perdita del mulino e del pastificio è stata una cosa troppo grossa. Io non ne parlo con nessuno. E ne sto parlando adesso a te, Nunzia, perché tu la fatica mia la sai e il dolore mio pure lo puoi capire. E un'altra cosa ti devo dire. Tu sei stata la colonna e il buon augurio della mia casa. Quando te ne sei andata, ti sei portata con te la fortuna, la salute, l'abbondanza, e la mia casa si è seccata. Quando sono venuta a prenderti all'orfanotrofio, per me eri soltanto un voto, una cosa che dovevo fare, una promessa da mantenere. Eri una scaramanzia. Se ti trattavo bene, stavano bene i figli miei. Per tanti anni non ho mai avuto affetto per te, eri un'estranea. Poi, quando te ne sei andata, ti ho stimata. E la voce di Francesca si ruppe e lei armeggiò sotto il velo per prendere il fazzoletto. Forse arginò lacrime, di certo si soffiò il naso rumorosamente. Poi riprese a parlare, ma con la sua voce di sempre. Mamma mia, ma qui dentro si soffoca. Nunzia, vai, vai, e chiamami Sabatino, voglio tornare a casa.
Passa il tempo. Siamo negli anni 30. Il marito di Nunziata è morto già da tempo, mentre i tre figli sono ormai adulti. Il primogenito Mariano ha una sua bottega dove lavora il corallo, mentre gli altri due, Alfredo e Carlo, lavorano nel pastificio con la madre. Nunziata spesso trascorre i fine settimana alla villa. Lì si sente libera in cucina senza Immacolata, Imma, la moglie di suo figlio Alfredo che vive con lei sopra al pastificio. Con il tempo la convivenza con la nuora diventa sempre più difficile, fino a scoppiare nella furia di Immacolata quando viene a conoscenza, insieme agli altri familiari, che donna Nunziata è andata dal notaio per lasciare, alla sua morte, che avverrà nella primavera del 1940, la villa ai figli di sua cognata Gelsomina. Immacolata non riesce proprio a immaginare che il gesto sia stato dettato solo dal senso di giustizia e dalla richiesta fattale da donna Francesca alla morte del figlio Federico. Nunzia, non abbandonare mai i figli di Federico. Aiutali. Tu puoi perché tieni il denaro e quindi la possibilità di farlo. Quella villa era giusto che ritornasse a loro. Tutto questo, pensa Nunziata, chiusa nella sua stanza nella villa settecentesca, rifiutandosi di aprire ai suoi figli e alle nuore che battono fragorosi colpi alla porta e vogliono a tutti i costi una spiegazione per il suo operato. Soprattutto lo vuole immacolata, che pronuncia frasi molto pesanti nei confronti della suocera. Ma quale spiegazione dare alla forza dell'amore? Perché è solo questo che ha sempre spinto Nunziata verso tutti i componenti della famiglia Montorsi, che l'avevano accolta, dandole un nome ed un futuro.
Nunziata era inclinata accanto ai battenti serrati, l'orecchio contro la linea di chiusura, e aveva un sorriso malizioso, ma non cattivo, mentre con il pensiero rispondeva la nuora. Ti brucia, eh? Ti brucia? Volevi tutto? Volevi tutto? Ma l'ingordigia è un brutto difetto. La voce di Immacolata sgradevole incalzava. Che cosa non ha fatto per quella famiglia? Sempre ha tolto a noi per dare a loro. Poi Immacolata, forse sentendola più vicina alla bussola, si accostò alla porta e il suo tono calò, ma si fece sibilante e nei suoni che metteva si sentiva il serpente. L'hanno sfruttata sempre, questa è la verità. Così è. In quella casa sempre l'hanno tenuta come uno straccio. Al loro servizio stavo non solo di giorno, ma anche di notte, soprattutto di notte. Ecco, era stato detto. La minaccia di quelle parole urgeva da tempo, e Nunziata tante volte l'aveva sentito sospesa dietro le frasi e i gesti, come una cattiva promessa che nel tempo non sarebbe mancata. Si raddrizzò e attese che il figlio dall'altra parte della bussola intervenisse offeso, ma ci fu solo un larvato tentativo di difesa della madre. Immacolà, adesso basta, stai zitta, non ti far sentire dalle serve. Ah, ecco, considerò Nunziata, ma senza credine. Ha solo paura delle chiacchiere della servitù, solo di questo si preoccupa. Ha parlato la Mater Purissima. Per lei all'inferno si va solo per quel peccato. Chissà, si disse, chissà com'è Immacolata nei momenti di passione, mentre le fa lei quelle cose. Forse si metteva a contare i pendagli e le palline del lampadario, o forse no, perché la nuora doveva per forza fare tutto al buio, non come lei che si era potuta permettere tutte le luci. E nuda era stata più bella che vestita. Non tenere pietà per nessuno, questo è peccato. La malignità, il cuore cattivo, non quelle cose. Quelle succedono e si fanno perché c'è la vita.
Sentendo le parole di Immacolata, Nunziata non prova vergogna o senso di colpa, ma tornano alla mente i ricordi. L'amore di Federico, splendido, senza fine, la timidezza di Enrico e il suo alito caldo, la virilità di Giovanni Antonio che pensava sempre a una cosa, il dispiacere così cocente di Don Paolo che si sentiva assai di fare l'uomo. Ma poi non gli riusciva tanto bene, restava così, mortificato. Tornano memorie e sentimenti, visi di uomini che l'hanno amata. Un compatimento e pietà per lei e per loro e per quelle vite ormai consumate. Nunziata non ha remore e rimorsi, ma la convinzione di non aver fatto del male a nessuno.
Alla fine si era addormentata. Adesso non bussavano più. Avevano desistito. Erano andati via, forse da parecchio. E lei non aveva sentito neanche le carrozze partire. Tanto non avrebbe aperto né all'autorità di Ciccio né all'amicizia dell'avvocato. Domani, forse. Domani. Per quella notte poteva resistere. Si era fatta anche una scorta di pane e noci. Mise il lavoro abbandonato sulle gambe nella tasca del grembiale. Si alzò dalla poltroncina e andò al balcone. Aprì il battente che aveva rinserrato paventando un attacco dalla parte del giardino. Tutto era quieto nella notte stellata. Uscì, fece pochi passi e subito tornò indietro. ma nel farlo guardò in alto il cielo di dicembre e la stella che più delle altre si accendeva di luce. Era tornata. Senza peso di anni riandò ad una notte di marzo così piena, quando l'aveva notata splendere sospesa sulla villa. E Federico, per la prima volta con lei, in segreto tra i rampicanti, gliel'aveva raccontata. «È stella dies, precede il giorno, è stella ciclica. Si avvicina e si allontana dal sole, è la più lucente. È a stella Diana, è bella come a te».
Termina così il romanzo Nunziata e Francesca di Maria Orsini Natale, letto e narrato da Giovanna Amore e Andrea Mulato. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto di Il castrato di Vivaldi di Giandomenico Mazzoccato.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.